File 4, pagina 19. Abbruttendoli sin dall'inizio. In questi ultimi giorni abbiamo potuto intraprendere un interessantissimo viaggio culturale in uno dei luoghi ove maggiormente si è espletata la barbarie nazista. Si tratta del tristemente famoso campo di Mauthausen, in cui la enorme massa di 200.000 persone ha trovato la morte per mano di aguzzini spietati e tanto più crudeli in quanto della loro crudeltà verso i prigionieri dipendeva la loro stessa vita. Per poter ben analizzare il fenomeno dei campi di concentramento occorre avere una precisa idea della situazione economica in Germania. Prima dell'inizio del pogrom, grandi capitali si trovavano in mani ebree. La maniera più facile per lo Stato per incamerare questi patrimoni era dunque l'eliminazione fisica dei loro proprietari. Come si vede quindi, non si è trattato di puro fanatismo dovuto alla travisazione delle teorie filosofiche di Friedrich Nietzsche, ma anche di un abile calcolo economico. Questo è inoltre dimostrato dal fatto che invece di procedere ad una semplice ed immediata eliminazione, si è sfruttata questa immagine forza lavoro per produrre il tutto a vantaggio del Terzo Reich. In questo solamente sta dunque la sadica intelligenza del nazismo. Vista, seppur molto blandamente, la causa economica politica del fenomeno, ritengo ora necessario analizzare il modo con cui il nazismo ha condotto questi uomini alla morte per esaurimento. Il metodo nazista esigeva, in primo luogo, la completa spersonalizzazione dell'individuo al fine di eliminare in esso qualsiasi consapevolezza dei propri diritti umani, poiché ciò avrebbe potuto spingerlo alla rivolta. Con questo si spiega perché i deportati venivano caricati sui carri bestiame in una promiscuità veramente abominevole. Era infatti così, abbruttendoli sin dall'inizio, togliendo loro anche quel minimo di intimità che cominciava il processo di degradazione fisica e morale che doveva ridurli, con l'andare del tempo, a macchine prive di sentimento, ad automi capaci solamente di lavorare fino all'esaurimento completo di ogni risorsa. Anche la loro morte presentava però per i nazisti un problema. Infatti non si potevano lasciare insepolti i cadaveri vittime delle fucilazioni e delle camere a gas. Questo avrebbe costituito un serio pericolo anche per gli aguzzini, che avrebbero potuto rimanere vittime delle epidemie causate dalle esalazioni dei cadaveri in stato di putrefazione di migliaia di persone. A questo problema furono date due soluzioni. La prima fu la sepoltura, che però si rivelò immediatamente svantaggiosa e faticosissima. Infatti, crescendo a vista d'occhio, il numero dei deportati eliminati si passò a forni crematori, che al vantaggio della rapidità e salubrità aggiungevano quello della possibilità di sfruttamento totale dell'individuo. Quanti poveri esseri, infatti, dopo essere stati depredati e sfruttati da vivi e privati addirittura dei denti d'oro dopo la morte, contribuirono a rendere fertile la terra ostile che li aveva oppressi con le loro ceneri. Queste efferatezze basterebbero a far catalogare i nazisti fra i pazzi più lucidi mai esistiti, eppure la sorte di coloro che venivano destinati al campo di concentramento era niente al confronto di quella che subivano i deportati utilizzati per gli esperimenti pseudoscientifici dei folli scienziati di Hitler. Si effettuavano infatti su esseri umani esperimenti che mai furono tollerati, neppure su animali, Questi furono moltissimi e tremendi. Andavano dal trasformare donne allo stato di animali, mediante l'asportazione di vari organi, alla creazione di veri e propri mostri, mediante operazioni chirurgiche e attraverso l'inoculazione delle più disparate sostanze. Dalle vittime di queste efferatezze muove dunque un'accusa contro tutto un popolo che, con il suo silenzio e la sua viltà, ha lasciato dapprima che si attuassero e in seguito ha cercato di farne scomparire le tracce. Infatti gli stessi che immediatamente dopo la guerra si discolparono, asserendo che dei campi di concentramento l'opinione pubblica non sapeva nulla, hanno più tardi cercato di lavare l'onta mediante la distruzione pressoché totale di tutto ciò che poteva ricordare l'orrendo sterminio. Lo dimostrano il riuscito tentativo di trasformare Ebensee in un centro residenziale e l'adattamento del castello di Hartmay ad abitazione. Gli unici campi che non sono stati neppure parzialmente distrutti si trovano dunque nei paesi dell'est, perché le vittime non hanno alcun interesse a coprire gli orrendi crimini dei loro aguzzini. Occorre perciò che si crei in ognuno di noi una chiara coscienza di ciò che è stato e la ferma decisione di impedire che una simile turpitudine possa ripetersi. Per fare ciò è necessario, prima di tutto, sventare qualsiasi tentativo di rivalsa da parte di coloro che già una volta si resero rei di tali delitti e combattere qualsiasi dittatura al fine di ottenere una vera uguaglianza e con essa la libertà. Per chiarire ulteriormente quale deve essere il senso di questa lotta, ritengo sia giusto citare l'epitafio inciso sulla lapide di un italiano a Mauthausen: imparare, ricordare, non odiare. Frascaroli Rino e Facchini Patrizia. Ho pianto quando ho veduto la gerla che fu croce, l'ago che fu lancia nel costato di tanti fratelli. Ho pianto quando ho pensato ai bimbi, alle donne, ai vecchi tremanti e sanguinanti sotto gli staffili. Ho pianto quando l'immagine di un ragazzo ebreo m'ha guardato con gli occhi imploranti, le guance infossate, le braccia scheletrite. Ho pianto. Ho pianto di rabbia fra le baracche vuote ed ho cercato qualche divisa nera. Tutte sparite, svanite. Sono tornato all'immagine del ragazzo ebreo. Il volto m'è parso più triste, sconsolato. Tutte fuggite, tutte innocenti, mi ha chiesto senza parlare. Tutte, gli ho risposto. Cercale, ha implorato. Cercale e portale qui. Voglio rivederle in faccia perché mi dicano dove hanno portato la mia mamma, il mio papà, la mia sorellina appena nata. Cercale, cercale, cercale. Le cercherò, te lo giuro, e la mia ira sarà tremenda, e quelle dovranno maledire l'attimo in cui videro la luce. Le sterminerò, distruggerò le loro case, disperderò le loro stirpi, e dove vissero seminerò il sale nel nome di Dio e degli uomini. Giovanni Fucili. Ho dormito a Mauthausen. Ho dormito a Mauthausen e ho udito nella notte le urla dei bambini alte nel cielo come la luna fredda di novembre. Gridavano e battevano sulla porta maledetta, le nocche scheletrite. Poi, nel cupo gelido silenzio verso le stelle, ho visto salire il fumo acre della carne innocente. Giovanni Fucili. Queste liriche sono tratte dal volume di poesie di Giovanni Fucili, Mauthausen, Calvario dell'umanità, edito a cura del CRAL dell'azienda municipalizzata Servizi di Città di Reggio Emilia, 1974. Pagina 23.